Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
Cari fratelli e sorelle in Cristo, buongiorno. È la quinta puntata del Mormorio di un vento leggero. Sono Maria Di Nolfi, sono il direttore del quotidiano La Croce. Oggi trasmetto, diciamo così, da condizioni di emergenza. Un ritardo di un treno mi costringe a fare la trasmissione dalla banchina di una stazione. Stanno passando davanti a me gli altri treni, tanti altri passeggeri. Un modo per vedere il brulichio della vita, davvero davanti ai miei occhi, dell'andare e del venire. È un racconto quindi di oggi che si intreccia con l'umanità fisica, proprio davvero davanti ai miei occhi, e si sviluppa l'andare e il venire dei passeggeri, di ciò che è poi in fondo metafora della nostra vita. È un'occasione in più per una riflessione anche personale che speriamo interessi tutti noi sulle tematiche che stiamo affrontando in questo percorso qui a Radio Maria. Parliamo ormai da qualche puntata delle leggi, dei provvedimenti di legge che sono in corso di approvazione e che rischiano di modificare radicalmente il tessuto del diritto di famiglia, di modificare radicalmente i diritti dei soggetti più deboli, a partire dai bambini, dai figli e dalle donne, dalle madri. Ora la novità di questa settimana davvero impressionante è un'avanzata, oltre ai 3 disegni di legge di cui vi abbiamo già parlato in questa trasmissione, di cui abbiamo parlato insieme anche con le vostre domande che più avanti potrete porre in diretta qui a Radio Maria, i 3 disegni di legge, vi ricordo, disegno di legge Scalfarotto, cosiddetto anti-omofobia, disegno di legge Cirinna sulle unioni gay e la stepchild adoption, che altro non è se non la legittimazione dell'utero in affitto, e il disegno di legge Fedeli sull'ideologia gender per legge nelle scuole. Bene, in queste ore sta maturando una novità di un qualche rilievo. 4 esponenti del governo, quindi dell'esecutivo, di quelli che poi prendono le decisioni, hanno firmato una missiva insieme ad altri 40 parlamentari per il varo di una legge sull'eutanasia. Non di una legge qualsiasi, ancora una volta il testo è pronto, è un testo che è stato presentato come iniziativa di legge popolare da parte del Partito Radicale nel settembre del 2013, diciamo nei primi mesi della legislatura. Per un paio d'anni questa normativa è sembrata, insomma, normativa un po' squinternata, invece adesso è in corso una offensiva a favore di questa normativa, di questa legge iniziativa popolare sull'eutanasia, un'offensiva che vorrebbe portare davvero in aula la discussione intorno a questa norma e dunque magari anche farla approvare. La novità di queste ore è appunto una serie di esponenti del governo, dell'attuale governo del nostro paese, che ha deciso di dare sostegno a questa norma. Ricordiamo, è dentro tutto questo iscritto in una visione antropologica che vuole trasformare le persone in cose, i bambini in oggetto di compravendita, gli uteri in qualcosa da affittare, e ovviamente in una logica in cui le persone sono cose, le persone fallate con qualche difetto vanno eliminate. In questa logica preoccupante si iscrive dunque tutta un'offensiva antropologica che Papa Francesco, con insistenza, vorrei dire davvero certosina, anche nell'ultimo discorso che ha tenuto a Napoli, in quella splendida cornice di popolo in cui ha incontrato la capitale, diciamo, della regione Campania, potremmo dire l'intero meridione d'Italia. Bene, Papa Francesco, parlando, proprio dialogando con un'anziana 95enne che gli poneva una questione, Papa Francesco ha ribadito il suo no fermo, netto alle pratiche di eutanasia. Ha raccontato anche di quella eutanasia silenziosa che si pratica negando agli anziani l'affetto. E badate bene, il tema dell'eutanasia però non riguarda semplicemente gli anziani, perché in quegli stati dove la legge sull'eutanasia c'è, penso in Europa al Belgio, all'Olanda, al Lussemburgo, anche alla Svizzera, la soppressione è ormai diventata la soppressione anche dei depressi, di coloro che hanno una parte di demenza, dei giovani, dei bambini. C'è l'eutanasia, ormai la legge sull'eutanasia pediatrica approvata nel 2013 in Belgio e Olanda, che ha consentito l'uccisione di centinaia di bambini nella condizione neonatale. C'è un vero e proprio teorico di queste argomentazioni che siede, pensate, nella cattedra di bioetica dell'università più nota al mondo, l'abbiamo già citato in qualche puntata qui del Mormorio del Vento Leggero, si chiama Peter Singer, è un docente universitario le cui opere stiamo illustrando anche sul quotidiano La Croce con dovizia di particolari. Ebbene, è sulla cattedra più importante di bioetica del mondo accademico, la cattedra dell'Università di Princeton negli Stati Uniti. Ebbene, questo individuo è un individuo che afferma che se dovesse nascere un bambino affetto da grave malattia, sfuggito all'amniocentesi, dunque alle analisi prenatali, ebbene questo bambino malato che dovesse essere portatore di una grave malattia deve essere ucciso, dice testualmente, entro i primi 10 giorni, altrimenti i genitori si affezionano. Quindi attenzione, non è solo una questione riguarda i malati in condizione estrema, è un'attenzione, la legge sull'eutanasia è una norma che ha come obiettivo l'eliminazione delle persone deboli. Non a caso la prima legge sull'eutanasia varata in Europa fu varata dal regime nazista di Adolf Hitler, la eliminazione delle persone deboli, in una logica, lo ripeto, complessiva, in cui la persona è solo un oggetto, perché è appunto acquistabile un figlio attraverso il meccanismo dell'utero in affitto. Sapete che se l'unione gay vuole avere un figlio non può certo avere altra strada, c'è un limite naturale all'incontro fra due maschi e quel limite è dato dal fatto che l'incontro è sterile, è privo della possibilità di generare. Bene, la forzatura è usare i soldi, i denari, i quattrini per acquistare un bambino, affittare un utero, cercare una finta donatrice di ovulo a cui verranno dati altri soldi e costruire dunque un rapporto mercificato. Se il rapporto è mercificato, la persona umana non è altro che un oggetto e, lo ripeto, l'oggetto fallato a quel punto viene eliminato. Sono state anche chiacchiere a lungo, no? Se ne è parlato per decenni, adesso non sono più chiacchiere, anche nel nostro paese si sta parlando di leggi che sono in corso d'approvazione in questa legislatura, mai con questa forza e con questa, diciamo così, organicità, non un solo provvedimento di legge, ma una serie di provvedimenti di legge, tutti effettivamente all'attenzione del Parlamento in queste settimane. E allora dobbiamo far maturare un'opinione pubblica nettamente contraria, perché nel frattempo, se non ci fosse la voce forte di Radio Maria, tutti i media mainstream, penso a ieri sera, ieri Rai 1 nel pomeriggio faceva la pubblicità ai meccanismi di omogenitorialità, usando la storia della figlia di un cantante che pretende di aver avuto una figlia con un'altra mamma, due mamme anche lì non fanno un figlio, serve sempre un papà. Fabio Fazio nel suo show serale, ascoltatissimo, visto da milioni e milioni di persone, ieri ha fatto tutto un monologo sul fatto che i figli sono tutti uguali. Certo, i figli sono tutti uguali, intervenendo nella famosa dialettica e polemica di cui abbiamo parlato la settimana scorsa tra Elton John e Dolce & Gabbana. Cioè, ovviamente i figli sono tutti uguali, ma tutti i figli, lo sottolineiamo da Fabio Fazio, hanno diritto a una mamma e a un papà. Questa è la natura della essenza umana, la vita nasce dall'incontro tra un uomo e una donna, quindi ovviamente tutti i figli sono uguali e sono tutti uguali perché sono tutti nati, sempre e comunque, nonostante gli artifici e i giochi di società che ci vogliono far credere il contrario, sono tutti nati in qualche modo dall'incontro tra un uomo e una donna e questo è un elemento ineliminabile che non consente a nessuno di negare a un figlio il diritto ad avere una mamma e un papà. Però lo ripeto, se noi non leggiamo tutte queste normative nella dimensione complessiva dell'offensiva di una visione antropologica che vuole trasformare le persone in cose, non ne comprendiamo appieno la pericolosità. Rischiamo magari di doverci concentrare solo su un singolo aspetto e non vediamo appunto la visione d'insieme, una vera e propria ideologia. Quante volte Papa Francesco ha ripetuto e messo in guardia tutti noi dal rischio di una colonizzazione ideologica, quante volte ha ripetuto del lavoro che si fa nelle scuole sull'ideologia del gender, già nelle scuole con i bambini di 3 anni, di 4 anni, pensate, il DDL Fedeli vorrebbe istituzionalizzare l'ideologia del gender come parte del programma formativo nelle scuole italiane. Ecco, allora dobbiamo leggere con attenzione tutta questa offensiva, dobbiamo vedere queste norme di legge e dobbiamo capire come bloccarle. Bene, il modo più evidente per bloccarle è formare un'opinione pubblica visibile che si opponga a questo scempio. Visibile vuol dire capace di parlare in ogni contesto, a partire dai propri contesti, persino dalla propria famiglia, cominciando a testimoniare la verità nella propria famiglia, poi negli ambiti scolastici, quando accompagniamo un figlio a scuola o un nipote a scuola, da nonni, da nonne, da mamma, da papà, da giovani. La soddisfazione di queste nostre chiacchiere da Radio Maria è anche l'incontro con tantissimi giovani che poi mi scrivono anche al quotidiano La Croce per avere interlocuzione su queste tematiche. E allora da questi contesti, dai contesti della nostra quotidianità, poi arrivare ai contesti più complessi, che sono i contesti mediatici, i contesti politici, dove bisogna evidentemente rendere chiara la presenza di una opinione pubblica che si oppone a queste normative. La novità, lo ripeto, di questa settimana è l'arrivo di una normativa sull'eutanasia sostenuta per la prima volta, notizia di qualche ora fa, da esponenti del governo italiano che mettono la firma sotto un documento che chiede la messa in discussione della legge di iniziativa popolare dei radicali del Partito Radicale, che sono ossessionati da queste tematiche, che hanno presentato una legge di iniziativa popolare nel settembre del 2013, dunque all'inizio di questa legislatura. Una legge era rimasta lì a marcire, invece adesso viene riesumata, guarda caso, nel momento in cui c'è la massima offensiva sulle altre tre normative che vi ho indicato in Commissione Giustizia del Senato. A proposito, sul DDL Cirinnà, quello che vuole unificare sostanzialmente l'unione gay al matrimonio e dare il diritto alla stepchild adoption, cioè alla legittimazione dell'uso dell'utero in affitto, bene, c'è una novità, perché anche qui, nell'ultimi pochi giorni, da partire dalla scorsa puntata del Mormorio di un vento leggero, la novità è che è stato presentato un nuovo testo da parte della relatrice Cirinnà, un nuovo testo che, diciamo, secondo le intenzioni della relatrice, almeno così dichiarate, avrebbe tenuto conto anche del parere degli esperti che sono stati ascoltati in Parlamento, esperti ovviamente circa una quarantina provenienti dal mondo LGBT, cioè lesbico, gay, bisessuale e transessuale, giusto 5 o 6 di area diversa, alcuni dei quali di area cattolica, ma comunque insomma il nuovo disegno di legge, il nuovo testo di questo disegno di legge è ora pronto per la discussione reale, cioè per i voti, cioè per diventare una norma effettivamente approvata. E dunque c'è l'urgenza di intervenire ora su queste tematiche. Lo ripeto, DDL Scalfarotto sulla cosiddetta anti-omofobia, DDL Cirinnà sulle unioni gay parificate al matrimonio e sulla stepchild adoption, cioè sulla legittimazione dell'utero in affitto, DDL Fedeli sulla ideologia gender e adesso anche il DDL dei radicali sull'eutanasia sostenuta da membri del governo. Un attacco durissimo alle persone più deboli, perché la donna che affitta l'utero è una donna in stato di bisogno. Le persone che vogliono essere soppresse per eutanasia sono dei malati, degli anziani, dei bambini che magari hanno bisogno di un po' di tempo per farcela, ma c'è già la norma sull'eutanasia pediatrica che invece prevede la loro soppressione perché sono un peso per la società. Ecco, questo tipo di approccio davvero non possiamo accettarlo. Non è accettabile la vittoria dell'ideologia di Peter Singer, della cattedra di bioetica di Princeton negli Stati Uniti, dove viene insegnato che esiste un essere umano di serie A, che è quello senziente, con coscienza estesa, secondo Peter Singer, è un essere umano di serie B che comprende tutti i bambini, perché per Peter Singer tutti i bambini non hanno coscienza di sé, del proprio spazio, i neonati non ne hanno, e dunque arriva Peter Singer ad affermare che la soppressione di un neonato è meno grave della soppressione di un adulto, cioè in una scala etica davvero da mettere in pressione, pensando che tutte queste cose vengono insegnate da una cattedra di bioetica, e allo stesso tempo teorizza la soppressione degli anziani, secondo le logiche che dovrebbero portare appunto alla norma sull'eutanasia approvata secondo il dettame del Partito Radicale. Pensate che in Francia, altra notizia di questa settimana, è stata approvata una norma sul fine vita, una norma che non mi piace, lo dico chiaramente, sulla sedazione dei malati terminali, una sedazione ad libitum, diciamo, si userebbe di fatto la morfina e i sedativi per portare a morte i malati terminali. Pensate che anche su quella norma, che io non condivido per niente, i radicali hanno detto con Marco Cappato che è una norma che non va bene, perché la sostanza che deve essere somministrata ai malati deve essere letale e ad effetto immediato. Questa è stata l'espressione usata dall'esponente radicale Marco Cappato, che non si accontenta neanche dell'uso di una sedazione finale terminale di più lungo respiro per togliere il dolore, che comunque non mi vede consenziente. lui vuole la somministrazione di una sostanza letale ad effetto immediato. Questa è l'espressione utilizzata esplicitamente e testualmente da Marco Cappato. Bene, questa visione antropologica non può che essere combattuta da chi ha a cuore la dignità della persona umana sempre, dal suo concepimento alla sua morte naturale, perché dove vai a mettere un limite temporale alla dignità della persona, se è quando è troppo anziano, se è quando i 90 giorni della legge 194, bene, compi qualcosa di arbitrario e di ovviamente illogico, di non sostenibile. Questo caratterizza la nostra civiltà, essere vicini soprattutto verso chi ha bisogno, nei confronti delle persone che hanno più bisogno e più fatica. La vicinanza è anche un modo per comprendere il significato profondo della vita. Chiunque abbia curato un malato grave, un disabile, chiunque viva con un figlio disabile o viva con un anziano a carico, sa che impara molto sul senso della vita dall'incontro con questa che alcuni vorrebbero definire una vita fallata. Si impara molto perché il carico di senso della vita che c'è in quelle esistenze è raddoppiato, triplicato rispetto a noi che magari, come me ora in una stazione ferroviaria, sono qui a veder passare i treni, distratto, senza neanche capire quanta vita, quante storie, quante facce, quante vicende, tutte ricchissime, scendono da un qualsiasi treno e rappresentano forse in questo momento più plasticamente possibile il senso di quello che vorrei trasmettervi. La vita umana va difesa sempre, nella sua pienezza, bellezza, ricchezza, varietà, quella che mi si palesa davanti ora sul binario di una stazione, qui alla stazione Termini di Roma per la precisione. Vi ringrazio per aver ascoltato le mie parole, io vorrei ascoltare adesso le vostre e dunque se avete qualcosa da chiedere telefonate a Radio Maria che ci dà la possibilità di fare questo livello di dialogo così esteso anche in termini di partecipazione popolare. Starò zitto per qualche minuto per permettere alla regia di raccogliere le telefonate e attendo di poter rispondere ai vostri quesiti. Pronto?
Pronto? Senta, io volevo segnalare una cosa, una mia piccolissima inchiesta fra persone amiche. Nelle parrocchie i sacerdoti non parlano affatto delle teorie, delle ideologie gender. Quindi le persone sono del tutto ignare, tutto sta passando sopra la testa delle persone.
Grazie di questa segnalazione, ma ci sono molti sacerdoti che lo fanno, noi ne parleremo anche domani, proprio in una realtà, insieme a un sacerdote, si chiama Padre Maurizio Botta, al Cinema delle Province di Roma, domani sera ne parleremo, ma io so, insomma, ma anche perché proprio mi trovo in una stazione perché vengo per esempio da Lodi, dove ho incontrato tanti sacerdoti, la sera prima ero a Milano, che hanno parlato di questo. Cioè, è vero però che non in tutte le parrocchie si parla di questo tema, non bisogna far altro, secondo me, che ricordare che sull'ideologia del gender la lezione più forte arriva, vorrei dire, quasi quotidianamente da Papa Francesco. Dunque, al di là di quello che dicono i parroci, ci sono da dare attenzione a quello che dice il Santo Padre. Papa Francesco, anche a Napoli, oltre a parlare di eutanasia, ha parlato anche di ideologia del gender, proprio nell'ultima manifestazione pubblica, e l'ha coinvolto con tantissima partecipazione di pubblico, di persone e anche di religiose e religiosi. Avete visto anche la scena bellissima delle suore di clausura che si sono accalcate attorno a Papa Francesco. Bene, io sono fiducioso nella capacità di ascolto, in particolare ovviamente non di quello che dico io, ma di quello che dice quotidianamente il Santo Padre e i sacerdoti, anche sulla spinta di voi fedeli che potete insomma andare a chiedere delucidazioni, a chiedere un attivismo possibilmente più capace e incisivo anche delle parrocchie su queste tematiche, magari chiedendo di organizzare anche occasioni di studio e di confronto, sta anche a voi suscitare insomma la capacità e la curiosità di interloquire poi col tessuto parrocchiale e sociale in maniera che questa tematica sia affrontata nella maniera più analitica possibile. Pronto?
Sì, pronto?
Sì,
pronto?
Vai. Sento, sì. Sento.
Senta, sto telefonando dalla Sicilia, già ho avuto la risposta che io dovevo fare io a domanda a queste cose. Dobbiamo essere noi cattolici, cristiani, credenti, che ci dobbiamo ribellare a queste cose brutte, perché si sta sconvolgendo quello che Dio ha fatto, tutta la natura si sta sconvolgendo, dobbiamo metterci su ad fare delle lotte per queste cose, che sono ingiuste, si va contro la legge di Dio, quello che ha fatto il Signore, si sta sconvolgendo.
Esattamente, bisogna fare proprio quello che dice lei, signora, questo è il modo giusto di reagire, vorrei dire anche come cittadini, oltre come cristiani, la nostra coscienza cristiana è interrogata ovviamente, ma anche come cittadini dobbiamo mobilitarci, perché quello che vi racconto non è qualcosa che ha a che fare semplicemente con la nostra dimensione religiosa, ha a che fare con la nostra dimensione di esseri umani pensanti, e come esseri umani pensanti non vogliamo certo che venga avanzata un'idea di persona umana mercificata. Poi ovviamente la nostra fede ci rafforza nella convinzione, ma dobbiamo poter parlare di queste cose anche con persone che magari la fede non ce l'hanno e convincervi che gli argomenti sono convincenti. Noi faremo una grande iniziativa contro l'utero in affitto, ad esempio, si chiama I figli non si pagano, il 13 giugno al Pala Lottomatica. Pensate, abbiamo dovuto prendere lo spazio coperto più grande che c'è in Italia, appunto lo stadio più grande al coperto che esista nel paese, il 13 giugno alle ore 15, segnatevelo, sarà la più grande manifestazione mai tenuta in Italia su questo argomento, sull'utero in affitto, quindi la mobilitazione c'è, in questo momento stiamo raccogliendo le firme su una petizione che chiede alle Nazioni Unite di avere una moratoria sugli effetti dell'utero in affitto, ma è esattamente quello che dice lei, signora, bisogna mobilitarsi immediatamente, fortemente animati dalla nostra coscienza cristiana e capaci di interloquire anche con i laici, con chi cristiano non è, perché queste tematiche sono tematiche razionali, la difesa del soggetto più debole è una difesa che riguarda tutta l'umanità intera, ovviamente animati dalla nostra fede saremo capaci di essere testimoni di verità con maggiore intensità e impegno. Pronto?
Dottora Dinolfi, buongiorno, sono il presidente nazionale di una ONLUS, ci occupiamo con sede legale a Roma di pazienti oncologici. Ecco, io la ringrazio di quello che lei ha detto, sicuramente ha suscitato la nostra attenzione, il nostro impegno informativo da oggi su questi temi che sono a dir poco di fondamentale importanza per la difesa della dignità e dei diritti della persona malata in genere e di tutti i soggetti fragili. Partiremo sicuramente con una petizione, con incontri, workshop e qualche convegno per sensibilizzare l'opinione pubblica, perché non è giusto che il soggetto fragile in una teoria dello scarto sempre più prevalente o che vorrebbe dare forza e vigore alla sua irrilevanza, a nostro parere, vada a modificare la forma mentis delle persone, mancando di rispetto alla dignità di ogni persona. Ecco, la ringrazio di essere stato...
Grazie a lei,
diciamo,
grazie a lei davvero, grazie. E grazie perché ha colmato una mia lacuna, ha parlato oggi bene di cultura dello scarto, che è l'espressione che Papa Francesco usa anche questa con enorme insistenza, parlando di una cultura, di una società davvero ormai indifferente, quella globalizzazione dell'indifferenza che ha citato per la prima volta a Lampedusa davanti ai morti dell'immigrazione, dei migranti che muoiono in mare. Bene, è esattamente quello, la cultura dello scarto, ha fatto benissimo a colmare questa mia lacuna comunicativa, lo dice sempre Papa Francesco, dobbiamo sentirlo noi, ho capito che lei fa parte di un'associazione che cura i malati oncologici, cioè le persone fragili per eccellenza, le più fragili esposte all'aggressione di un tumore che sconvolge le esistenze proprie e delle proprie famiglie, di dove arriva questa vicenda, è sempre una vicenda che turba profondamente, e allora mai, mai, mai far sentire il malato uno scarto della società, ma convincerlo, fargli crescere la forza, insomma la consapevolezza che anche nei momenti estremi della malattia si vive la vita nella maniera più intensa. Ho avuto la fortuna anche personalmente di essere vicino a malati terminali nelle ultime settimane d'esistenza. Quanto dense sono quelle settimane di incontri con tutta la famiglia, con i nipoti, con tanti amici che magari si erano persi di vista. Sono settimane inutili, ma non fateci ridere davvero. queste sono le settimane di una densità dell'esistenza umana, anche quando si prepara ad abbandonare il luogo terreno per andare nelle braccia di nostro Signore. Il tema è attenti a mettere limitazioni a ciò che è dignitoso nell'esistenza umana. L'esistenza umana di ciascuno è sempre nella sua unicità estremamente preziosa, e quando è indebolita in particolare dalla malattia è davvero figura cristologica, immagine della sofferenza sensata, la sofferenza sensata che noi cristiani l'abbiamo vista nella croce, la sofferenza che ha ricchezza di senso e libera, perché è la sofferenza liberatoria che libera dalla schiavitù gli umani. Pronto?
Buongiorno dottor Adinolfi, sono Silvia di Como, sono una mamma, avevo già chiamato e la ringrazio di tutto, e ho conosciuto il suo giornale anche grazie a Radio Maria. Adesso l'ho acquistato, volevo dire che due notizie, domande pratiche. Sto facendo del mio piccolo, tra le altre mamme, la raccolta di firme per la moratoria l'utero in affitto. Volevo chiedere entro quanto dobbiamo spedire, c'è una scadenza per spedire lì a Piazza del Gesù? E poi ha già detto prima, c'è l'incontro dove? Il 13 giugno, ecco, non avevo capito bene, e la ringrazio di tutto.
Grazie davvero, un saluto agli ascoltatori della provincia di Como, che è una delle poche province che non sono ancora venuto a visitare nel lungo tour che sto facendo in giro per l'Italia. Il limite è il 13 giugno, noi la concluderemo proprio la raccolta firme il 13 giugno al Pallalottomatica di Roma. Nel frattempo però quelle già raccolte potete spedircele alla redazione del quotidiano La Croce, a Piazza del Gesù 47 00186 Roma, e chi compra in edicola il quotidiano troverà nell'ultima pagina la pagina manifesto dove si possono raccogliere le firme. Dunque comprate il quotidiano La Croce, così sostenete un'esperienza editoriale totalmente indipendente e come Radio Maria fondata sul volontariato, e dunque che ha bisogno del vostro sostegno. Seguitela anche su internet www.lacrocequotidiana.it e sull'ultima pagina del giornale troverete appunto la pagina modulo su cui si possono raccogliere le firme. Appena avete completato un modulo lo mandate alla redazione oppure li accumulate e li consegniamo tutti insieme il 13 giugno alle ore 15 al Pallalottomatica di Roma, il giorno in cui si compirà appunto questo sforzo che stiamo facendo per la raccolta firme contro l'utero in affitto. Pronto?
Pronto?
Sì.
Ah, pronto, sono Giulio di Firenze. Sì. Grazie Mario di tutto quello che fai, mi viene darti del tu perché come ho visto...
Fai benissimo, fai benissimo.
Senti, io mi trovo un po' in difficoltà qui in quel di Firenze. Proprio ieri ho partecipato a una manifestazione delle Sentinelle in piedi e c'erano le solite persone che urlavano e disturbavano, erano lì apposta per farlo. Io sono andato di là, ho provato a parlarci, queste qui imperterrite, ovviamente in maniera del tutto illegale, con i megafoni insultavano, proferivano insulti, però nello stesso tempo è stato carino perché sono riuscito a parlare con delle persone, ragazze, soprattutto giovani, in perfetta buona fede, che in qualche modo erano ingannati. Però tutto questo insieme di cose, il fatto che il governo, come hai detto te, sostenga, il fatto che abbiamo un Presidente del Consiglio e un Presidente della Repubblica, tutti e due cattolici, e mi lascia un po' perplesso, anche se la difficoltà maggiore l'ho trovato proprio nell'indifferenza delle parrocchie, dei parroci, quando non proprio ostracismo.
Allora rompiamo il muro dell'indifferenza, questa è la prima cosa, rompiamo il muro dell'indifferenza. Se è vero che c'è nelle chiese, nelle parrocchie, rompiamo questo muro, perché vi accorgerete che appena parlerete di questi temi nelle parrocchie, ai parroci, ai sacerdoti, non troverete indifferenza, troverete ascolto per forza, perché i temi sono troppo forti. Abbiate il coraggio di andarne a parlare direttamente, chiedete udienza, chiedete di organizzare iniziative, abbiate il coraggio delle sentinelle. Noi sul quotidiano La Croce raccontiamo sempre queste storie, ogni settimana ormai siamo condannati a raccontare le veglie delle sentinelle, che lo ricordiamo sono in piedi leggendo un libro, questa è la manifestazione che fanno per la libertà d'espressione di tutti, e si ritrovano sistematicamente aggredite da contromanifestazioni che hanno come obiettivo quello di non farli esistere. La finalità delle contromanifestazioni è far sì che la manifestazione della sentinelle, la veglia delle sentinelle non si tenga, quindi sono contromanifestazioni liberticide, gravissime, di cui non si parla mai, non c'è un giornale mai, a parte il quotidiano La Croce, che si occupa di queste storie che purtroppo settimanalmente, puntualmente avvengono come è successo a Firenze, potete dire a Padova, a Verona, a Bologna, insomma ovunque in Italia è accaduta sempre la stessa scena. Quel tipo di atteggiamento liberticida di chi vuole che la veglia non si tenga, non va a contestare il merito, vuole che la veglia non si tenga perché è infastidito da quella presenza così forte, perché silenziosa. Bene, questo spiega molto di quello che dobbiamo fare. Rompere il muro dell'indifferenza è il nostro compito, e grazie a Radio Maria che ci permette di avere uno spazio per poterne parlare con tanta insistenza, e davvero questo è uno strumento, Radio Maria, che va sostenuto perché ci permette di fare questo lavoro di rottura di un muro di silenzio intorno a queste vicende. Pronto?
Pronto, buongiorno. Intanto io la ringrazio. Mi chiamo Anna e la chiamo dalla provincia di Napoli. Posso dare la mia testimonianza?
Certo.
Dunque, sono contro l'eutanasia, ma non perché io ho conosciuto, sono stata in coma. E ho avuto la fortuna e la gioia di vedere il volto santo di Cristo. Ma questo, vedo che però la Chiesa non ci dà la possibilità di testimoniare la nostra esperienza spirituale, e per far capire, molti hanno paura della sofferenza. E allora io le posso dire solo questo: l'eutanasia l'ho conosciuta, io conosco molte anime che camminano ma già stanno nell'eutanasia morale, già sono morti dentro, poiché non si prega più nella chiesa, il rosario è poco, non partecipa attivamente all'ammalato, non solo di visitarlo, ma di invocare l'assemblea, di pregare per quell'anima. Guardi, io sostengo, e purtroppo non riesco più a scrivere perché sono 20 anni che io sono rinata. Il Signore mi ha ridato la seconda vita per utilizzarla in base al suo potere, al suo amore. Perché la Chiesa, quando io mi confesso e gli dico, guardi, vorrei dare la testimonianza, perché tutti abbiamo paura della morte, ma la paura non è vero, padre, si supera attraverso l'amore di Dio. E allora,
io penso davvero, è vero questo, le storie delle persone che hanno vissuto la sua esperienza, un'esperienza di fede ravvicinata, vorrei dire, di contatto, perché in quel momento, nel momento della massima vicinanza anche all'esperienza della morte, alcuni parlano di momenti pre-morte, insomma, in cui si riesce a avere un contatto reale, vengono a raccontare, i racconti di questo genere sono ormai tantissimi, a cui bisogna prestare attenzione e fede. È importantissimo quello che ha detto, signora, sull'intensità della preghiera, che è lo strumento principale di cui noi cristiani siamo dotati, che nelle comunità va adottato con forza, con particolare riferimento a chi vive in una condizione di malattia, perché la condizione di malattia ha bisogno di quel sostegno prima di tutto, e mai, davvero mai, di una scorciatoia che tolga il dolore dagli occhi. Guardate, tutti questi provvedimenti, l'aborto delle persone, magari dei bambini con sindrome di Down, piuttosto che l'aborto dei malformati, piuttosto che l'eutanasia dei malati, è l'illusione che l'uomo ha di potersi togliere il dolore dagli occhi in un'ideologia davvero infame che prevede che la soppressione di questi soggetti sia fatta per il bene dell'ucciso. Si uccide volendo sostenere che lo si fa per il bene dell'ucciso, e non è mai così. Lo si fa per la nostra falsa tranquillità, per toglierci il dolore dagli occhi, per essere così vili da sopprimere i soggetti più deboli, per non esserne disturbati. Questo è il momento in cui la coscienza cristiana deve ribellarsi, e ribellarsi nella preghiera e nella vicinanza ai soggetti più deboli, in particolare ai malati. Pronto? Credo sia l'ultima telefonata. Pronto?
Pronto, sono Gabriella da Palermo. Ascolti, io sono sono in linea?
Pronto?
Sì. Pronto, sono Gabriella da Palermo. Sì, dico, io sono inorridita da quello che ho ascoltato, ma come si fa a dire 10 giorni, dopo 10 giorni, perché uno se non si affeziona ai bambini? Ma io la mia creatura l'ho sentita, che ancora neanche la sentivano gli strumenti del dottore, neanche si sentiva l'ecografia. Io mi sono subito affezionata alla mia creatura, dal momento del concepimento. Poi che significa uccidere o l'eutanasia? Allora che sì, anziché aiutare e sostenere le famiglie che hanno questo problema, si elimina. Arriveremo come Hitler,
questo
che voleva...
è l'orrore. Questo è l'orrore di chi dice che va soppresso il bambino malato perché altrimenti la mamma si affeziona, quindi va soppresso subito, dice quel bioeticista importantissimo di Princeton che si chiama Peter Singer. Capite a che livello arriva l'orrore? E non è un livello, diciamo, isolato. Purtroppo Peter Singer ha il merito di dirlo in maniera molto esplicita, ma il pensiero sottostante alle norme sull'eutanasia, tutte le norme che vogliono trasformare le persone in cose, è sempre lo stesso, una visione antropologica che reifica la persona umana, la rende un mero oggetto, e l'oggetto debilitato, l'oggetto fallato, l'oggetto danneggiato va eliminato proprio come una cosa. Di questo continueremo a parlare anche la settimana prossima qui al Mormorio di un Vento Leggero. Grazie a Radio Maria, sostenete Radio Maria anche concretamente con le vostre donazioni, sostenete il quotidiano La Croce, se volete acquistato in edicola, sostenete la mobilitazione contro l'utero in affitto. Da Maria Di Nolfi una buona giornata, ci ritroviamo la settimana prossima.
Produzione Radio Maria, tutti i diritti sono riservati.